e benvenuti a questo conclusivo appuntamento di questa, devo dire, lunga cavalcata. Abbiamo cominciato il 25 di febbraio con l'inaugurazione di questa mostra fatta qui, alla presenza del maestro Botta, che aspettiamo, ma sta venendo da Udine, e aspettiamo ora e poi lo saluteremo eventualmente dopo. E ci avviamo, dicevo, a concludere con un evento nuovo che si inserisce perfettamente in quella che è la tematica di questa manifestazione. Musica e colore, un titolo voluto, ispirato dalla pittura di Gianni Botta, che ha accettato l'invito a organizzare la sua personale qui e che è ancora qui sotto fino a domani pomeriggio alle 19. Musica perché gli amici della musica si sono fatti carico di questa organizzazione. Musica perché attraverso le risorse del territorio, la scuola musicale Vincenzo Ruffo, Lute di Sagine, Radio Palazzo Carli e così via, abbiamo realizzato il circolo della cultura del bello che oggi è il protagonista. Abbiamo realizzato, pensato prima di realizzare, una sinergia di attività che portassero al territorio quell'informazione, quelle sollecitazioni, quelle nozioni che fanno crescere, mi auguro, culturalmente il territorio della comunità. E quindi sento l'obbligo di ringraziare, e non è un dovere ma un piacere, il sindaco e l'amministrazione comunale che ci hanno dato la coorganizzazione, quindi il patrocinio super e la disponibilità di questo bellissimo palazzo. Poi in ordine di anzianità devo dire l'Alla, se non ricordo male, poi Lute, poi Radio Palazzo Carli o viceversa, non facciamo questione di campanilismo di età. Ovviamente la segreteria della Ministro della Musica, il Circolo della Cultura del Bello e c'è ancora qualche problema di microfono? Pronto?
Sì.
Ecco, e quindi ringrazio tutti. Anche, come ho sentito dire, mi meravigliavo quasi prima, quando sentivo altri che dicevano, la segreteria dell'assessorato alla cultura, ovvero anche l'assessore alla cultura che non c'è, ma lo ringrazio perché è stato molto presente, e la sua segretaria, la signora Maria Teresa Biatroni, che non vuole mai essere ringraziata, ma non molto tempo fa, ma io vorrei dire, se avete bisogno di qualcosa io sono qui. Questa disponibilità va sottolineata e ringraziata. Grazie Maria Teresa. Adesso passo la parola al sindaco per il suo saluto, direi graditissimo, che ci dirà qualcosa. Spero bene che abbia apprezzato i nostri sforzi. Prego. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti, complimenti Vittorio. Una bella cornice per questo evento conclusivo di questa importante tappa che caratterizza questo percorso di continua crescita e di impegno che si rinnova di volta in volta. Il Presidente Vittorio ha già sottolineato quante associazioni di Sacile siano state coinvolte in questo progetto e noi crediamo che questa sia una cosa molto buona e molto utile, perché le associazioni hanno la necessità di relazionarsi tra di loro, di scambiarsi, diciamo, i loro talenti e di cercare di collaborare, che ho usato il termine sinergia, per cercare di portare in città eventi sempre più qualificati e sempre più apprezzati. La numerosa presenza del pubblico testimonia quanto questa cosa sia stata seguita. Io chiedevo se c'era una persona e non è qui, ma io credo che quando Volpe e il professor Dell'Utri presenteranno questa cosa a nome del Circolo della Cultura del Bello, è come era sorto spontaneo il pensiero alla professoressa Coan, perché dobbiamo a lei questo trasporto, diciamo, questa questo trasporto, questa passione nei confronti del palazzo. Non c'è oggi l'ho intravista passeggiare con difficoltà per Sacile, e io credo che se dobbiamo tributare un applauso alla fine di questo mio intervento, lo dedichiamo tutto quanto a lei. Quindi viva il Circo della Cultura del Bello, viva gli amici della musica, viva tutte le associazioni della nostra bella città e naturalmente viva Sacile.
Passiamo subito all'argomento della serata, che non sarò io a introdurre perché io termino qui il mio dovere di introduzione. Il professor Beduti non ha bisogno di presentazioni, guarda con serietà l'orologio e quindi vi passo la parola. Vi ringrazio, vi aspetto, se avete piacere giù, ancora a vedere una volta la mostra, che chiuderà, ripeto, come ho detto prima, domani alle ore 19. Quindi buona serata a tutti.
Raccolgo l'invito del sindaco di Roberto del pensiero rivolto ad Anna Guan, di cui io ho raccolto l'eredità da poco meno di un anno, è un anno ormai, che io ricordo sempre, che grazie alla sua attività, al suo entusiasmo, che questo palazzo, che quando io arrivai a Sacile, erano gli anni 70, lo indicavano come Flangini Biglia, adesso mi pare sia entrato proprio nel collettivo, direi ormai usuale, quello di chiamarlo Palazzo Ragazzoni, neanche Ragazzoni Biglia, Palazzo Ragazzoni, come del resto è la rivista che trovate via all'Angolino e che credo ci accingeremo tra poco alla ristampa, perché abbiamo esaurito i numeri. Bene, presentiamo la serata di stasera. Di che cosa si tratta? È un DVD su cui Paolo Monte ha lavorato
quasi 2 anni, mi pare, vero?
Quasi 2 anni. È molto lungo, per cui vi garantisco, abbiamo fatto le prove ieri pomeriggio, ne sceglieremo una parte, la parte iniziale e un'altra parte che tratta soprattutto della Sala delle Bandiere, facendovi gustare i particolari, cioè gli elmi, gli schinieri, le faretre, qualche episodio per esempio delle donne di Nicosia che si trovano nel timpano della Sala degli Imperatori, no? E naturalmente, visto il tema, come dire, rinascimentale, la serata sarà allietata dal canto di Valentina Lombe, che è la figlia del signore qui presente e anche mia alunna è stata, e di Federico Rossignoli con strumenti medievali, il liuto e la pioro e la chitarra in genere. E l'11 maggio un evento che abbiamo concordato io e il direttore scientifico del Centro di Studi Biblici di Sacile, è nuovo, si chiama Don Andrea Dalcin, che ho proposto io il tema, parleremo della bellezza della parola, cioè a dire, sceglieremo 2 o 3 episodi della Bibbia che hanno una valenza letteraria universale, cioè la bellezza letteraria anche della Bibbia, che non è solo un tema religioso. Passo a presentare i musicisti. Valentina Lombe è un mezzo soprano, debutta nel 2010 nella Cenerentola all'Arena Reale di Vignano, San Pietro. Ha soccato palcoscenici nazionali e internazionali nel Rigoletto di Giuseppe Verdi e poi nel Barbiere di Siviglia di Rossini. Nel 2013 Valentina si è esibita a Bruxelles in un concerto da lei stessa organizzato per la ricorrenza del bicentenario verdiano. È stata selezionata dall'Accademia Teatro della Scala per frequentare il corso di formazione in management musicale e culturale, grazie al quale ha preso parte a diversi progetti musicali ed editoriali. Nell'ottobre del 2016 ha ricevuto il riconoscimento per il miglior contenuto interculturale come interprete e co-organizzatrice del concerto Europeasia in Musica. Appassionata di musica sacra, è interprete del brano Ad Declamavit di Barabbas, composto in occasione del concorso per il Giubileo della Misericordia. Agli studi musicali svolti presso il Conservatorio Mussolini di Padova, ha affiancato quelli universitari, laureandosi in scienze politiche e delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi incentrata sul melodramma e il suo ruolo fondamentale nel periodo risorgimentale. Il musicista invece si chiama Federico Rossignoli. nato nel 1986, ha studiato chitarra classica con Lucia Pizzutelli e Zigante. Conseguito il biennio specialistico di secondo livello in classe esecutiva presso il Conservatorio Rivaldi di Alessandria e il biennio specialistico ad indirizzo didattico presso il Conservatorio Tartini di Trieste, da alcuni anni studia liuto alla Scuola di Musica Antica di Venezia. È attivo sia come solista sia in vari ensemble, con un particolare interesse per la musica medievale, rinascimentale e del primo barocco. Partecipa come continuista all'attività della Cappella Musicale della Beata Vergine del Rosario di Trieste, diretta dal maestro Macri. Insegna chitarra classica presso la Scuola da Capo di Trieste e ha pubblicato alcuni libri di poesia con la Samuele, casa editrice con la quale collabora in svariati eventi culturali. Se intanto i musicisti si vogliono accomodare, Valentina da Pignolani. Stimola nel giovane Paolo interesse e passione per la storia e l'arte. Proprio la passione per la cultura e per l'arte in particolare lo spinge a fondare insieme ad altri, tra cui la fondatrice principale Anna Maria Quan, il Circolo della Cultura del Bello. Era l'anno 2008, se non sbaglio, gennaio 2008. L'associazione è nata nel gennaio 2008 ed è stata presieduta dalla professoressa Anna Maria Quan fino al 30 aprile 2016, data dell'assemblea che ha eletto poi il sottoscritto dopo le dimissioni della Presidente. Quasi due anni di lavoro intenso e appassionato lo hanno portato a realizzare il DVD che ora ci accingiamo ad apprezzare. Ma prima abbiamo detto, abbiamo sentito Valentina e adesso sentiamo.
Buonasera a tutti. Grazie di essere qua. A me spetta il compito di presentare un DVD che nella fattispecie è stato trasformato in un file eseguibile per il computer. Un DVD che non ha mai visto la luce, perché nel 2008 c'è stata la conclusione della prima fase dei restauri di alcune scene del Salone degli Imperatori, che poi tutti lo chiamano Salone degli Imperatori, ma era la sala di scherma dove gli uomini si esercitavano visto che era molto lungo, nell'uso delle spade, di cui i ragazzoni avevano una fabbrica sulle rive del Livenza, oltre a un'altra fabbrica dove produceva carte bollate, e quindi la famiglia era abbastanza benestante. Non parliamo del fratello Placido, che era una specie di 007, un agente segreto al servizio di Venezia. Infatti lui, questo Placido Ragazzoni, oltre ad essere stato investito del titolo di conte, di cavaliere dell'ordine del Santo Spirito dal re di Francia Enrico III di Valois, lui produceva una cosa simpatica come polvere da sparo per le prime armi che rombarono in Europa, che furono i cannoni. Solo nel 1550 poi le armi si rimpicciolirono al punto che furono creati gli archibugi e le armi ad avancarica, però il ragazzone sempre produceva polvere pirica, polvere nera. Il termine polvere nera deriva da un monaco che nel 1400 e qualcosa, pestando in un mortaio una miscela di salnitro, zolfo e carbone, provocò l'esplosione di tutto il mortaio con volo del pestello a circa 20 metri di distanza. Si salvò, ma siccome lui si chiamava Schwarz, che significa nero, dal suo nome derivò la polvere nera. E Placido Ragazzoni aveva delle fabbriche di polvere nera che, dove l'elemento principale di questa polvere veniva creato utilizzando la cenere di legna. La cenere di legna contiene potassio e mescolata con gli astrati alterni in queste fosse scavate nel terreno e con grebani residui del taglio delle canne eccetera, mescolate con i liquami umani ed animali, produceva azoto e, interagendo con il potassio della cenere di legna, produceva appunto il nitrato di potassio. Questo per dirvi, i fratelli Ragazzoni erano tre, e uno di questi invece si dedicò a Dio e al servizio del Padre Eterno, quindi giunse a essere quasi cardinale, ma il Signore gli ha detto: no, guarda, devi venire su da me, perché morì a Roma ed è sepolto a Roma nella chiesa di San Marco a Roma. La famiglia Ragazzoni era originaria di Valtorta, in provincia di Bergamo, dove si arricchì col commercio dei minerali di ferro, e quindi arrivarono in una Venezia del 1520-1530 in cui stabilirono la loro residenza, che ho scoperto essere stata quella che oggi come oggi si chiama Ca' Zanardi. Se voi fate una ricerca su Ca' Zanardi, Ca' sta per casa, e questa era una residenza nobiliare sulle rive di Santa Caterina di là del Rio, nella zona di
la zona principale è quella di quella della gondola Venezia, le gondole di Venezia hanno la Giudecca, scusate, la zona della Giudecca. Lì c'è Santa Caterina di là da Rio, dove tutti i ragazzoni furono sepolti, e però di loro non c'è più la tomba, perché la chiesa andò a rogo intorno al 1700 e si perse ogni traccia della tomba dei ragazzoni, che sappiamo dalla documentazione in nostro possesso che erano a fianco, non sappiamo se a destra o a sinistra, dell'altare della Madonna situato in quella chiesa. Allora, il DVD che sto per farvi vedere non ha mai avuto gli onori della pubblicazione per problemi connessi con, non tanto con il restauro che era in fieri, quanto con problemi legati alla formalizzazione dei diritti d'autore, perché nel sottofondo del DVD avevo pensato bene di mettere musiche dei Rondò veneziano, trattandosi di una città di Venezia di cui Sacile è appunto è stata nominata Giardino della Serenissima. E quindi adesso che ho colto l'occasione del fatto che siamo in fase di completamento degli attrezzi stessi, per creare un nuovo DVD dove verranno mostrate sia le condizioni vecchie degli affreschi, di cui ho la documentazione, che quelli nuovi, e quindi si potrà ammirare non solo la storia, ma anche gli interventi tecnici che sono stati eseguiti. Dal Bortolan, che è il restauratore che ha curato il restauro di questi affreschi, che per anni sono stati arrotolati su tela, strappati dal muro, arrotolati su tela e lasciati depositati all'interno del salone, esposti alle intemperie, perché i vetri delle finestre erano rotti, entrano pipistrelli, colombi, defecavano sugli affreschi stessi, entrava acqua e così via. Chi più ne ha più ne metta. Adesso la situazione è stata finalmente sanata, merito dell'organizzazione cittadina, dell'amministrazione comunale, e ci avviamo a restaurare completamente, non so quanto tempo ci vorrà ancora, ci avviamo a restaurare completamente l'intero ciclo degli affreschi. Questo ciclo degli affreschi che è stato curato dal figlio di Giacomo Ragazzoni, Vettore, che era arcivescovo di Zara, e che si incaricò di raffigurare tutte le fasi principali della famiglia nel corso del 1500 in avanti. Fino al Ragazzoni nasce l'8 di maggio del 1528 e muore il 18 di gennaio del 1610, lo stesso anno in cui avvennero i miracoli della chiesetta della Pietà, dove un'immagine pare avesse pianto. Adesso mi interrompo, passiamo alla visione del DVD, che si apre con la presenza del mio logo, che ho voluto fortemente che fosse un libro per indicare lo studio che ci è voluto per affrontare questo discorso, e le torri da cui un libro aperto, da cui emergono le torri della città di Sacile. quello è il mio logo, e sul mio logo scorreranno in forma abbastanza moderna delle scritte di presentazione del DVD che sono in stile Guerre Stellari, Star Wars, con tutte le scritte che scompaiono all'orizzonte. Adesso bando alle ciance e incominciamo. Seguire tutte le conoscenze. 26esimo dall'inferno. Questa è una sacile che è conservata come immagine alla biblioteca Ioppi di Udine e che ho modificato per non copiarla. È del 1630 circa.
E posta sacile nella patria del Friuli, sulla Rivezza, rapidissimo fiume, nobile per il sito, nobile per la nobiltà e civiltà dei suoi abitatori, nobilissima per essere di passaggio, molto frequentata da principi e signori che vengono di Germania in Italia e dall'Italia passano nell'Alemagna. In essa signor Giacomo Ragazzoni ha un palazzo così mirabile che ardisco di eguagliarlo ai più superbi e grandi di Venezia e di qualunque altra città d'Italia, e per l'artificio e per la sua proporzionata grandezza, essendo capace di ogni grandissima quantità di persone per la moltitudine delle stanze che vi sono abitabili, che trascendono il centenario, e così ben fatte ed addobbate e fornite che si rendono degne di ricevere ed alloggiare qualunque gran personaggio che passa da quelle parti. Questa è la storia del Danducci del 1610, anno dopo il 1610.
Tratto dalla biografia di Giacomo Ragazzoni, la vita del clarissimo signor Giacomo Ragazzoni, conte di Santo Lodovico, edito in Venezia nel 1610 da Giuseppe Gallucci. Questa è una quadrifora del frontone del palazzo, dove si intravede lo stemma del Ragazzoni. Questo è un approdo sul Livenza. Questi sono i passaggi al di sotto del palazzo. Questo è lo stemma con il motto Affulgent Parta Patris, che significa che i figli saranno la gloria dei padri.
Ma veramente per il Ragazzoni?
Per il Ragazzoni non è stato così. Qui vediamo una ricostruzione dell'architetto Borsetti, dove notiamo che il blocco del palazzo dove ci troviamo attualmente è questo è il salone degli imperatori, che è lungo, vedete, che si affaccia sul cortile giardino. Questo era pieno di piante e tutte queste erano finestre delle stanze addobbate con ori, candelabri, sete, arazzi. Questo era il cortile degli ospiti, dove veniva anche fatto il maneggio per far divertire gli ospiti, e questa è una tettoia che si affaccia da queste parti verso la vostra sinistra, verso Caneva e Fiaschetti, dove quando l'imperatrice Maria d'Austria venne in visita fu portata a caccia in quelle zone lì dai Ragazzoni per 3 giorni. Poi c'era un vallo esterno, vedete, artificiale dell'Ivenza, che pigliava l'acqua da dove c'è la torre della posta, attuale, il Torione, il canale artificiale girava intorno al Torione, scendeva giù fino al Palazzo Ragazzoni, continuava ancora per tutti i giardini finali e si rituffava nell'Iveta. Cioè, qui c'era una seconda cinta di mura, perché Sacile non aveva solo le mura principali, c'erano anche mura, queste qua orientate a est, nord-est, che proteggevano la città e davano una mano al fiume, e questo ha contribuito a salvare Sacile anche dall'invasione dei turchi, quando nel 1470 i turchi invasero Friuli. Sacile si salvò perché c'era il fiume Livenza che la proteggeva, ma anche questo secondo strato di mura. Qua c'erano i granai, stalle e cortili di servizio, e qua notiamo una torretta dove c'era un apiario, una colombaia dove venivano allevati i colombi, e sotto una chiesetta. Sotto la chiesetta c'erano le prigioni, perché i Ragazzoni furono, quando furono insigniti del titolo di conte di San Teodorico, ricevettero da Venezia il mero e misto imperio, così dice il testo, di esercitare la giustizia sia pubblica che privata, e quindi a loro spettava anche imprigionare i delinquenti a livello del fiume, dove se volete potete andare anche a vedere quanto bene si stava, perché c'è un freddo cane, e poi c'è l'ortazza dove i conti facevano coltivare le verdure e tutte le essenze che servivano da mangiare. Qui c'era la pescheria e qua c'era l'accesso all'imbarcadero. Sono attualmente sepolti sotto acqua. Se in una giornata chiara andate a far caso, vedete ancora i quattro gradini che portavano giù dall'imbarcadero sulle barche e poi proseguivano verso Livenza. Una volta era facile passare sul Livenza e andare fino a Venezia. Adesso ci sono dei salti, delle cascate che servirono per alimentare le macine, i mulini delle macine che i Ragazzoni avevano per far soldi. Il discorso è che il fiume Livenza garantì il rifornimento di Venezia di tutti i legni su cui furono fondati gli edifici di Venezia. I legni, i pali, erano derivati dal Cansiglio ed erano tutti pietrificati con un deposito sotto il fango per 6 mesi. Una volta pietrificati con questo trattamento, venivano piantati a punta in giù. E solo per darvi un'idea dell'enorme lavoro che c'è stato, il ponte di Rialto, così famoso, poggia tra una riva e l'altra su, tenetevi duri, 150.000 pali pietrificati. Questo era ciò che erano in grado di fare i nostri antenati veneziani. 150.000 pali, tutti fatti discendere lungo i canaloni dal Cansiglio e tramite fluidazione dei tronchi portati fino a Venezia, legati con delle vite uno con l'altro, e che poi i legni che servivano per fare costruire le navi, alzare gli alberi delle navi stesse e scolpirli in forma di regni, perché fino al 1440 tutte le imbarcazioni, le cosiddette galere, 1450, le galere andavano a remi, servire ai remi su una galera non era tanto un privilegio, in quanto venivano destinati a questo compito i galeotti, i ladri, gli stupratori, e quindi tutta la gente, sì, la gente che in alternativa alla pena di morte sceglieva di andare a navigare. Andiamo avanti. Scusate se mi sono dilungato un po' su questo particolare che mi piace molto, è molto bello. Non sempre è stato compreso, qua c'è forse qualcosa di più, ma questo è un particolare del Palazzo Regazzoni, com'era in un'antica mappa del 1600. Vedete qui il Borgo Ricco veniva chiuso con qua, ci sono le poste, vedete? E qua c'era il ponte levatoio che chiudeva Borgo Ricco, ponte levatoio che scavalcava il ramo artificiale del Livenza. Questo è il torrione del dottor Feltrin, e il fiume proseguiva poi lungo il Palazzo Regazzoni, lungo i cortili interni del Palazzo Regazzoni, girava e si rimetteva a valle dell'Ortazza nel fiume Livenza. Ho messo la cosa senza le scritte. Questo è il ramo est dell'Livenza, la torre nord, la porta di Borgo Ricco. Qui c'erano le musiche sotto che aiutavano molto. Questo è uno stucco che si affaccia sul cortile interno, e qua ammetto le ho rifatto il seno perché era completamente rovinato dai colombi. Queste sono le altre statue in stucco forte, che sono elementi classici. Questa è una trifora sempre sul cortile interno, questa sulla testa c'è una rana, però sono state molto danneggiate e non so se sia il caso di restaurare anche queste. Questa è la torretta, vedete, questo è l'ingresso dal fiume, questa è una pentafora sul fiume, un'immagine del palazzo riflesso nell'acqua. Un altro particolare delle statue in stucco sul cortile, una vista d'insieme, notare la bella pavimentazione che ha sostituito tutte le essenze, gli alberi, i giardini, eccetera. E qua all'interno del cortile noterete che ci sono tanti capitelli. Su questi capitelli, su ciascuno di questi, c'erano delle statue dorate che poi furono rubate, tolte, vendute a aste a Venezia. L'autore di tutto questo è stato Palazzo Biglia, di origine francese. Fate la bellezza del contrasto tra la schiuma a destra e la liscezza
Ecco qua. Lasciato il fascino del fiume con i suoi riflessi, gli approdi e le luminose sponde, attendiamo l'ora del palazzo per ammirare il ciclo degli affreschi e gli stucchi della cappella gentilizia del piano nobile. Al salone degli affreschi, detto anche degli imperatori, si accede giunti in cima allo scalone principale e dopo aver rapidamente attraversato il salone di ricevimento tramite un'antisala totalmente affrescata, dove, incorniciati da finte le sedie scanalate, sei riquadri rettangolari contengono altrettanti trionfi militari, ognuno con quattro bandiere e di volta in volta lucenti corazze, faretre, flauti, scudi, stemmi, scettri, tamburi, cimbali, trombe, corone e copricapi. Rappresentano gli stati con i quali la famiglia Ragazzoni ebbe rapporti politici ed economici, ognuno richiamato dai fregi delle bandiere e dai complicati che pendono al centro delle diverse composizioni.
Questo che intravedete è un approdo, cioè l'accesso dal fiume ai cortili del palazzo. Questo è l'ingresso, la sala delle bandiere, ridetta. Notate un particolare fondamentale, questo è il trionfo della tecnica che si chiama il Trompe-l'œil. Questa parete che voi vedete scanalata è completamente liscia.
Se non sbaglio anche il soffitto, sbaglio.
Il soffitto merita tutt'altra attenzione.
Sembra che abbia le travi, ma non ce l'ha.
No, le travi ci sono,
le travi,
le cose, i particolari dorati invece sono dipinti. E queste rappresentano mediterraneo, europeo, diciamo, tutte le famiglie e i potentati con cui la famiglia Ragazzoni ebbe affari nel corso della loro vita. Cioè quindi Venezia, dove
la Repubblica di Venezia con il leone di San Marco, il corno dorato, un grosso tamburo da galea, scudi, stemmi e torri di navi.
Il corno dorato che alcuni dicono che sia stato ispirato al Canal Grande di Venezia per via della sua curva, invece deriva dal copricapo dei soldati dell'impero di Bisanzio che avevano appunto questa foggia. E chiaramente siamo di fronte a elemento tutto ingioiellato. Qua invece abbiamo un fauno. Perché un fauno? Perché l'artista ha raffigurato un fauno? Perché il fauno viveva nelle foreste, in questo è vicino alle sorgenti d'acqua, perché se ci pensate Venezia non aveva le condutture d'acqua in casa e quindi non era facile andare a bere un bicchiere d'acqua. Loro si limitavano a raccogliere l'acqua nei vari campielli, la filtravano utilizzando delle sabbie che poi avevano l'accesso in profondità con un pozzo che stava al centro, di solito al centro del campiello, della piazza. E le campane delle chiese battevano le ore in modo che ciascuno sapeva quando poter andare a prendere l'acqua al pozzo. Il fauno, quindi è un simbolo sia delle foreste dove tutti gli alberi venivano contati da Venezia perché dovevano essere sicuri che ci fosse legname a sufficienza per costruire le navi e soprattutto i remi delle galee, e quindi anche con la presenza dell'acqua dolce. Acqua dolce che quando non pioveva e quindi non erano in grado di riempire i pozzi, veniva trasportata sul Brenta su apposite barche chiamate burchielli. Leone di San Marco, notate anche qua delle cose particolari, perché Leone di San Marco non ha né il libro né la testa in evidenza, ma soltanto le zampe. È voluto, è intenzionale la cosa, per indicare che la famiglia Ragazzoni faceva parte degli esecutori degli ordini del Senato. Non era né la testa né la legge, ma andavano, facevano, eseguivano, tornavano e relazionavano. E Giacomo Ragazzoni, tra parentesi, era segretario del Consiglio dei Dieci, che è uno degli organi principali della Repubblica di Venezia. Particolari, ingrandito, di solito gli affreschi così vicini non li avete mai visti, perché di solito si sta a distanza ad ammirare l'insieme. Qua vedete i particolari. Perché questo elemento di legno spezzato? Perché Venezia voleva dire a chi osservava questo affresco: vedete, io non recedo neanche se mi spezzate. Quello che nello stemma della Guardia di Finanza c'è scritto nec recisa recedit, neanche se mi spezzo torno indietro. E per significare la forza, la potenza di Venezia. Doghe stilizzate navali che annoverano Venezia tra le principali repubbliche marinare. Questo è un tamburo da galera. Perché da galera? Perché da galea? Perché vedete che è piatto sopra e sotto. A differenza di altri tamburi che vedremo tra un po', questo è ancora un tromblail a imitazione di marmi. Qui nel
il Regno d'Inghilterra, con lo stemma dei Tudor, scudi, corazza, faretra con frecce ed un grande tamburo equestre, dalla tipica struttura emisferica, studiata ad hoc per non irritare ed intralciare i movimenti del cavallo, che di solito ne trasportava due, disposti in modo simmetrico ai lati del collo e per lasciare spazio alle gambe del cavaliere.
Questo è un particolare dello stemma dei Tudor, famiglia presso la quale Giacomo Ragazzoni fu mandato a 16 anni a imparare l'arte della mercatura su una grossa nave dal padre, ben detto, sfuggendo all'assalto dei pirati. Fu molto fortunato perché all'ultimo momento il vento cambiò e a lui fu concesso di scappare. Questo è lo stemma dei Tudor, che erano imparentati con la Francia, vedete i gigli d'oro e i tre leopardi in palco passanti, tre leopardi d'oro inquartati nello scudo.
Lo stemma dei Tudor, nella forma adottata nel 1405, le armi di Inghilterra di rosso, con tre leopardi d'oro passanti e posti in pari, sono inquartate con quelle di Francia, di azzurro, con tre gigli d'oro.
con particolare un tamburo, quello semisferico, quello che di solito veniva appeso ai lati del cavallo e per non dare fastidio alle gambe del cavaliere era appunto tondo.
L'impero turco, con turbante e bandiera con mezzalune, faretra con frecce, doghe navali, scudi ed elsa di scimitarra in oro, con pomello dalla foggia caprina. Da un'attenta lettura dei particolari, inoltre, si noti che le frecce contenute nella faretra, anche questa particolarmente corta, sono dati da balestra, essendo piatti dalla parte posteriore, vicino al breve piumaggio e privi, a differenza delle frecce per arco, della cocca, cioè il taglio a forcella, che serviva ad impegnare la freccia stessa sulla corda dell'arco. Se volete vedere il particolare.
Se notate, le frecce hanno un piumaggio molto corto e sono prive della cocca, cioè del taglio dove veniva impegnata la corda dell'arco per essere tirata, perché la balestra non aveva bisogno, bastava appoggiare sopra la freccia e quella veniva lanciata.
Faretra turca con freccia da balestra. La balestra fu soppiantata dalle armi da fuoco ad avancarica subito dopo il 1550.
Questi sono elementi classici. Anche qua vediamo la bravura dell'artista nel riprodurre il cangiante riflesso delle sete, delle bandiere. Tenete presente che quando si lavora su un affresco bisogna essere velocissimi, quindi bisogna sapere esattamente cosa fare e come farlo, perché l'affresco si asciuga e se l'affresco si asciuga non è più possibile intervenire. Qua c'è un turbante da turco, un bastone da comando e le mezzelune sulle bandiere. Anche qua.
Stilizzate d'oro navali annoverano l'impero turco tra i dominatori dei navi di allora.
Sì, queste sono le toghe utilizzate. Qua invece siamo
alla Francia. Il regno di Francia, con scettro, corona regale e gigli d'oro, su una bandiera azzurra. Anche qui la composizione si completa con parti di lucide corazze, stemmi, trombe e scudi.
Questo è un particolare della corona di Francia. Le punte hanno un significato: se sono sei era un conte, se sono otto era un principe. Questo era una corona regale con lo scettro, i gigli di Francia. L'araldica ha tutti questi aspetti.
Altro fauno.
Anche qui c'è un fauno. Notate il braccio della corazza e il particolare la pelliccia che borda, orla e lo scudo per indicare che in quella regione lì faceva freddo. Infatti la chiamano le scogliere la Bianca Albione, perché dalla Francia si vedevano le montagne dell'Inghilterra tutte ricoperte di bianco. Là c'era molto freddo.
L'impero d'Austria con l'aquila sfuggita del corone, d'Austria ed Ungheria con scettro, corpetto in pelle, scudi, elmo e tipico copricapo piumato, dalla foggia in uso di quelle terre.
particolare ingrandito, di un giubbotto in pelle che veniva usato e di un copricapo piumato che veniva usato in Austria. Si capisce che siamo in Austria dall'Aquila bicipite dell'impero asburgico, dalle due corone dell'Austria e Ungheria, poi molto più avanti, perché si parla dell'Ungheria nel 1818 circa. Questi sono gli stemmi delle famiglie nobiliari che facevano, che costituivano la parte che conta, diciamo, dell'impero asburgico. Anche qua gli studi portati di pelliccia, un elmo metallico riflesso, in particolare ancora degli ornamenti, e qua siamo
allo stato pontificio con ben tre tiare papali. Forse vorrei indicare il succedersi di tre pontefici nel corso della storia della famiglia Ramazzoni. Una mitria per scondire e le chiavi di San Pietro, liuti, mandolini, flauti, trombe, vasellame prezioso in libri, indicano la potenza, la ricchezza e la protezione della cultura e delle arti liberali. Per adesso,
sì.
Chiamiamo Federico.
Sì. Qui.
Ah, ecco qua, ma io chiamerei Federico Rossignoli perché questa immagine di liuto ci dice qualcosa.
Non l'ha fregato dall'affresco, ma
è quasi uguale.
In realtà i liutai che riproducono questi strumenti antichi si documentano proprio su affreschi, codici o insomma quadri ad olio. Questo liuto qua è piuttosto strano in realtà, perché è un liuto a quattro corde singole, mentre è risaputo che già nel 500 i liuti erano a corda doppia, come appunto il mio, che è un liuto rinascimentale, a corda doppia non tanto per avere un suono più potente, tutt'altro, ma per avvicinarsi timbricamente alla voce umana, che comunque rimaneva diciamo l'archetipo estetico che ogni musicista andava cercando. C'è la rosetta come tutti gli strumenti, si vede un po' del guscio posteriore. I liuti anche qua hanno diciamo un chiaro legame con il mondo medio orientale, perché derivano tutti quanti da un unico strumento che nella musica sia folk che popolare di tutto il Medio Oriente con utilità, cioè il halud, che vuol dire il legno, e dal halud è venuto poi alaud, liuto, come noi lo conosciamo. Non so se si vede anche il manico in un'immagine successiva, perché avevo visto anche qua una cosa
prima
interessante.
Prima. Dove c'era la tiara vescovile.
Vabbè, non si vede molto bene, anche qua bisogna vedere che grazie di aiuto aveva a disposizione diciamo, l'artista che l'ha raffigurato, perché in questo caso è un liuto a manico, con un manico molto stretto che assomiglia quasi ai sas che vengono ancora utilizzati in Turchia, che sono liuti a due ordini di corde. E va detto che comunque non sempre l'artista aveva grande interesse ad essere perfettamente fedele alla riproduzione di ciò che aveva di fronte. L'importante era dare l'idea di un liuto, e direi che comunque in ogni caso ci è riuscito. Si vedono poi dei flauti, forse più avanti si vedono gli altri strumenti.
Ci sono vassoi di nuovo per indicare la potenza e la
pietà. Ecco, qua si vede in rilievo, vediamo cosa dice il testo. Come i freschi, faccio di flauto dorato, come flauto di argento di un corno, richiama vagamente il flettente di un arco, che indicano la vocazione spirituale della missione del papato, della chiesa di Roma, tra le potenze del mondo. Questo probabilmente, questo questo corno qui è probabilmente un cornetto muto, e nonostante il nome ha una sonorità potentissima. E i cornettisti ora, cioè, è uno strumento utilizzatissimo nella musica dal Medioevo fino al primo Seicento, e altresì uno strumento difficilissimo da suonare, tant'è vero che oggigiorno chi suona il cornetto muto, e sono pochissimi, prende veramente un sacco di soldi. Vabbè, lì c'è un fascio di flauti dolci, che sono non sono dissimili dai flauti che non hanno davvero niente a che vedere con quello che buona parte di voi ha esperito durante il suo passato nelle scuole medie. Questo in particolare è il modello che viene attualmente chiamato modello Ganassi, sono i flauti rinascimentali perfettamente dritti. Se vi ricordate, probabilmente quello che utilizzavate voi era delle volute un pochino più accentuate. Beh, non mi dilungo.
Bravo. Allora, io direi, visto che abbiamo chiamato Federico, se Alberto è così gentile da accendere le luci, io chiamerei Federico e Valentina per fare un altro stacchetto, giusto per
di John Dolan, in inglese, Come Again, Sweet Love, Do Now Invite.
Di Francesco Spinacino, che è il primo autore del quale venne stampata un'intavolatura, cioè un libro di musiche per liuto solo, proprio a Venezia, dall'inventore della stampa musicale, Ottaviano Petrucci, nel 1507. Questo è una chicca in particolare, perché la trascrizione per strumento solo della Bernardina, appunto, che è uno dei pochi, se non l'unico brano puramente strumentale che ci è giunto da Josquin des Prez, il più grande dei compositori fiamminghi e ammiratissimo anche nelle corti italiane del Rinascimento.
Si nota la bravura dell'artista.
Questi sono stucchi che invece portavano alla cappella gentilizia, qua vediamo meglio le travi con le decorazioni.
Sembra
una rilievole. No, ma il tronco lei inganna l'occhio. Questi sono sulle porte qui del salone, ancora particolari delle travi, delle travature. Voi pensate solo a cosa è voluto dire restaurare solo queste travi. Anche questo è un marmo policromo fantasioso. La parete è completamente liscia. Qui invece siamo al di là del portone che abbiamo, della porta, che, dell'arco che porta al salone degli imperatori e che parla del sacrificio delle donne di Nicosia.
Questo particolare affresco, collocato sopra il timpano della parete di fondo, che collega la sala degli imperatori con le altre sale di Palazzo Ragazzoni, è rimasto per lungo tempo privo di una corretta interpretazione e solo di recente, a seguito di ulteriori approfondimenti, condotti soprattutto sull'opera del Gallucci, la vita del clarissimo signor Jacopo Ragazzoni, conte di San Lodovico, è stato possibile giungere ad una plausibile corretta interpretazione. L'affresco narra la ribellione e l'eroica tragica fine delle donne di Nicosia. Quando i turchi il 9 settembre 1570, al comando del generale ottomano Lala Mustafa Pascià, Lala significa eunuco, sconfissero la città, capitale di Cipro, che si trovava sotto il diretto controllo della Repubblica di Venezia, gli invasori si abbandonarono a saccheggi e violenze di ogni tipo. Massacrarono oltre 20.000 persone e più di 2.000 abitanti furono venduti sul posto come schiavi, mentre le donne furono caricate su tre navi per essere vendute come schiave nei mercati orientali. Tutte loro però, nobili e popolane, di comune accordo, pur di salvarsi da tale tristissimo destino, preferirono sacrificarsi e, provocato un incendio in prossimità del deposito delle polveri da sparo, fecero esplodere le tre navi, perendo così insieme con i loro aguzzini. Il tragico episodio ebbe all'epoca un'eco così vasta in tutta la cristianità da costituire uno dei principali fattori emotivi di propaganda che porterà l'anno successivo, il 20 maggio 1571, alla creazione della Lega Santa contro il pericolo ottomano che il 7 ottobre di quello stesso anno verrà sgominato nella gloriosa battaglia di Lepanto.
Questi sono dei particolari che si notano ai lati della porta, sono particolari degli affreschi, già erano qui navigli per sciogliere le vele quando una delle schiave, disperatamente correndo alla polveriera, detta anche Santa Barbara, vi accese fuoco, balzò in aria la nave e con essa due altre. Il mare ingoiò quei tesori, ma insieme anche i cadaveri mutilati dei turchi e di oltre 1.000 schiave cristiane. Questo è tanto la guerra di Cipro di Samuele Romanini, il maggiore degli storiografi veneziani, edito a Trieste nel 1861 nell'edizione di Franco Maria Ricci.
Ai lati della porta sono raffigurati altri due episodi che furono leggendari nell'Europa cristiana del XVI secolo. Narrano di un giovane arabo a cavallo, lato sinistro, che al suono di una tromba e con grande slancio incita i compagni alla lotta. Il terreno è già colmo di cadaveri, elmi, scudi ed armi dei caduti ad indicare la violenza dello scontro in atto.
e di un guerriero, lato destro, il capo della fortezza di Famagosta, il nobile veneziano Marcantonio Bragadin, mentre si batte con furore contro gli avversari ottomani che, dopo averlo catturato, lo considerano a tradimento, tagliandogli le orecchie, il 5 agosto 1571, dopo indicibili torture, venendo meno a tutti i patti stabiliti dall'infame generale turco Vala Mustafa Pasha, a seguito della resa della fortezza di Famagosta. Palazzo Regazzoni conserva ancora, dunque, al di là delle ingiurie del tempo, la memoria storica dell'audacia e eroismo dello strenuo difensore di Cipro e di Venezia, che tuttora ne conserva le spoglie nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. La chiesa, siccome i veneziani piace usare le abbreviazioni, si chiama San Zanipolo, Santi Giovanni e Paolo. All'interno c'è la tomba di Marcantonio Bragadin, per recuperare la cui pelle un veneziano si fece schiavo per 2 anni presso i turchi, in modo da poter cogliere l'occasione per andare a rubare la pelle e riportarla a Venezia, perché il Bragadin venne scoriato lì. Le due parti,
accostando le due metà, si intuisce che con ogni probabilità l'opera era stata concepita come l'unica scena poi divisa per poter trovare una più consona collocazione ai lati della porta. Osservando attentamente i particolari centrali delle due scene accostate, infatti si notano chiaramente diverse prosecuzioni di oggetti sulle parti opposte, quali la curvatura dello scudo del quartiere, che continua con un'ombra marcata sulla tavola del cavaliere, e diversi particolari sparsi sul terreno del cavaliere che trovano corrispondenza nel centro del pannello del cavaliere.
Del contropannello. Quindi ho evidenziato i particolari che tracimano. Ancora la vittoria alata, col serto della vittoria.
Monocromatiche, sì.
Tenete presente che questa parete qua, come i vetri, è solo dipinta, non è in rilievo. Una visione d'insieme di com'era il salone degli imperatori prima dei restauri e anche con la vecchia illuminazione. La ricchezza della famiglia e degli ampi scambi commerciali condotti in tutto il bacino del Mediterraneo e oltre sono chiaramente indicati da questo splendido gruppo di arance che all'epoca non facevano certo parte della frugale e scarna alimentazione della popolazione locale. Perché Placido Regazzoni fu l'organizzatore segreto, diciamo, dell'approvvigionamento di tutte le gallette, l'acqua, eccetera, per i combattenti della battaglia di Lepanto. E lui visse parecchio tempo a Messina per organizzare i rifornimenti. Guardate la bellezza di queste arance. Le potete trovare nel Salone degli Imperatori, in fondo, su un particolare a destra, prima della tenda che porta all'interno di una stanza dove potete trovare una riproduzione dell'affresco che è stato portato a Dresda. Strappato dal muro, l'affresco è stato venduto a un'asta a Venezia. Questo è l'affresco che è stato portato a venduto. Rappresenta l'immagine dell'imperatrice. All'inizio si pensava che fosse l'accoglienza da parte della famiglia, invece è il saluto finale dell'imperatrice alla famiglia Regazzoni che la ospitò. lascio leggere.
Sì, Giacomo Ragazzoni e la moglie Picabella Pagliarini, originaria di Vicenza, attorniate dalla numerosa prole, dicevano l'imperatrice Maria d'Austria, figlia di Carlo V e vedova dell'imperatore Massimiliano II, d'Asburgo. L'imperatrice furono ospite per due giorni nel sontuoso palazzo sul Vivenza, il 20 settembre 1581. Di questo affresco restano solo poche tracce, l'originale fu strappato dal muro e venduto nel 1913 dai proprietari di allora, Saccomanni e Friedenberg, ad un'asta veneziana. Tre anni dopo, l'acquirente Otto Limnes lo donò alla
Stato di Cegonstan di Dresda, museo statale di Acqua,
dove tu hai conservato e dove ottenne l'attribuzione al pittore Francesco Montemezzano di scuola del Veronese, quindi siamo nel 1555-1602.
Sullo sfondo si notano le montagne di Canova e Fiaschetti, dove l'imperatrice fu portata a caccia. Caccia col falcone, con la balestra, eccetera.
Il contrasto tra le foggie oltrealpine di chiara influenza spagnola, degli abiti delle auguste ospiti e l'originalità della moda veneziana del Cinquecento del gruppo familiare dei Ragazzoni risulta netto e innegabile. Perno dell'affollato ritratto resta comunque l'anziana figura regale, dal candido soccorso e dalle nere vesti sotto l'abbondante mantello, mentre le due dame che l'accompagnano sono nettamente più caratterizzate. Sopra la veste di sotto o sottana indossano una gonna a pieghi di tessuto nero di stato d'oro, appena scostata dal corpo da un leggero verdugale o sottogonna cinquecentesca, dalla struttura rigida in giubbo, legno leggero o ferro sottile, a forma di campana, di chiara origine spagnola, detta anche guardia infante o crinolina, sostenuta in vita. Su questa gonna si nota una zimarra di velluto, aperta anteriormente a triangolo, a maglie romboidali, con un motivo centrale a foglia che si ritrova anche sui galloni del corpetto con maniche corte a numero. Un decoro di perle poi sottolinea i brioni o braccialetti al giro spalla e il passaggio tra la manichetta rivoltia, a palloncino, caratteristica della moda austro-germanica, e il risvolto piatto verso le maniche aderenti. La tuta bianca dei polsi infine si trasforma decisamente al collo nella ruota della gorgiera. Sui capelli raccolti a crocchia sul retro sono sistemati trasparentissimi veli irrigiditi da sottili fili laminati o metallici, il cui angolo si prolunga fin sulla fronte della dama che sporge dal proscenio. Nel repertorio di moda sono abiti antichi e moderni di tutto il mondo, di Cesare Degenio, edito a più riprese, a cominciare dal 1590. Le immagini che più si avvicinano al modo di vestire di queste dame corrispondono alla Vergine Patrizia Augustana, la Donna Nobile di Boemia, la Madonna di Baviera, a conferma dell'identificazione asburgica del gruppo qui raffigurato.
Indubbiamente il contrasto tra la moda di corte spagnola, molto triste, tetra, lugubre, contrasta in maniera evidente con la gioia di vivere delle donne veneziane. La più alta delle tre, parlo delle tre donne sposate, perché le donne, solo le donne sposate erano autorizzate a portare due giri di perle. Era un privilegio che le leggi suntuarie del Consiglio dei Dieci di Venezia aveva consentito alle donne di portare, solo le donne sposate potevano portare due file di perle, le giovanette infatti quando ce l'hanno ne hanno una sola. Questa è Claudia, Maddalena, Elisabetta e i loro mariti, generi, eccetera. Questo era Girolamo Ragazzoni, vescovo di Bergamo, anche. E questa è l'imperatrice, qui c'è un bellissimo gesto di mani che raccontano un po' tutto il senso di rispetto, di accoglienza, di benemerenza, eccetera. Questa è la figlia dell'imperatrice che dice, le cronache dicono che fosse bellissima, infatti l'artista era anche raffigurata in maniera... Questa invece è una dama di corte, molto più piatta, diciamo. Giacomo Ragazzoni, Picabella. Sembra, io ho letto da qualche parte, che fosse imparentata, questa era una signora, una nobile di Vicenza, pare che fosse Picabella Donati Pagliarini, cioè imparentata con i Donati. Anche qui c'è tutto uno studio che io ho fatto sulla moda femminile, sulla scolatura a quadrato, sui brioni, i braccialetti a gauche, vale a dire a salsiccia, che coprivano le maniche, la lattuga delle maniche. Questa è l'immagine che io ho usato come immagine finale prima di mettere i titoli a scorrimento del mio DVD, quindi lo vedete un po' nel suo insieme. Ho trascurato volutamente un po' gli affreschi del Salone degli Imperatori, di cui tutti parlano, tutti sono esperti, ormai sono cosa nota, anche se di ogni raffigurazione ho tirato fuori, ho estratto i particolari e li ho rappresentati con dovizie di frasi ad hoc per illustrare al meglio ciò che vi è raffigurato. Comunque, se io sono andato vicino molti anni fa all'affresco, ho provato a premere leggermente l'affresco ed era cedevole. Sono su tela, strappati dal muro e riprodotti su tela e reincollati al loro posto. Quello che è finito a Dresda, purtroppo non riusciremo mai a riaverlo, e per fortuna ne abbiamo una riproduzione fotografica nello stanzino in fondo a destra, dove possiamo ancora ammirarlo in tutta la sua bellezza. A Dresda l'affresco si trova in cima alle scale di ingresso sulla destra. Se andrete a Dresda, fatevi portare al Kunsthandlungen Museum di Dresda e lì lo potrete vedere. Spero che prima di allora possiamo averne una riproduzione da videoproiettore sulla parete, che è rimasta quasi perfettamente bianca. C'è soltanto qualche segno di quello che in gergo tecnico si chiama rinzaffo, vale a dire il segno della matita sulla parete affrescata. Chiudiamo qua.
Sì, e come avete capito Paolo potrebbe continuare per altre 2-3 ore, ma non credo che abbiate la pazienza di seguirla, e poi dobbiamo riservarci anche qualche altra serata.
Thank you.